Vabbè, se volete poi vi faccio un'altra domanda difficile.
Se lasciamo la parola magari. Perché poi su questa cosa della Lega ci torniamo un attimo, perché lì c'è una connessione importante. Niente, secondo me, Roberto. Lasciamo tranquilli che la gente è stanca.
C'era Flavio Vida che voleva dire qualcosa.
Sì, senza una reale legittimazione, però l'idea di combattere una forma di religione neoliberale, per cui il mito della velocità, il mito del fare cose, il mito del superare le barriere, il mito di costruire enormi opere, combattere questo mito dicendo proviamo a, se molto semplicemente, molto schematicamente, utilizzando il linguaggio basilare, dicendo rallentiamo, dal mio punto di vista, secondo me è una retorica, un linguaggio che può raggiungere un numero di persone sufficiente per creare una reazione. Quindi rendendomi conto perfettamente dell'approccio evangelico, mi piacerebbe capire come mai la tu hai comparato i due modelli di pensiero con così fortemente.
Io adesso il discorso anche qui è complesso, però parto proprio da un'annotazione che faceva Roberto prima sui momenti di discontinuità. Io ho un convincimento personalissimo, probabilmente, insomma, che certe situazioni si aggregano per situazioni complesse e variate in certi momenti storici, dando risposte spesso, come dire, non contemplate al momento stesso della formazione, no, di queste comunità, movimenti o quant'altro. E questa è la loro, come posso dire, ricchezza, bellezza e per certi versi anche il lato d'ombra. Dico questo perché io prima non volevo liquidare tutto il pensiero del Novecento, dico che c'è stato un portato soprattutto delle vulgate dominanti che ha posto sia nella versione marxista volgare e idealista questo tipo di eredità, un'eredità che è servita e che mi serve in parte, non so se riesco proprio a rispondere, ma insomma quando io centro l'attenzione sul discorso del linguaggio vorrei spiegarmi bene. Il linguaggio non è altro dall'azione, non è altro dall'azione. Il linguaggio, non la parola e non il discorso, il linguaggio in tutte le sue articolazioni è ciò che noi siamo in grado di esprimere. Questa è la sua centralità e questa è la determinazione per la quale si diceva prima, un po' magari velocemente, poi magari avremo altri momenti, dalle società di disciplina tradizionali che non sono mai finite, attenzione, qui aveva ragione Roberto a sottolinearlo, non è che si va, no, per passaggi a scatole chiuse, i passaggi sono plastici e hanno dei decalage, cioè si intersecano, rimangono, lasciano aperti dei nodi, ma quelle società di disciplina tuttora agenti sono innervate con le attuali società di controllo, il cui codice è eminentemente un codice linguistico. Da qui la mia preoccupazione, ed è il perché io non ce l'ho con Latouche, che anche, come dire, ho anche lavorato, insomma, accanto delle sue proposte, per cui sarebbe quantomeno ingeneroso da parte mia. Ma a mio avviso, proprio in quella semplificazione che giustamente sottolineavi e annotavi, sposa un'idea di codice della comunicazione, dell'informazione, al quale bisogna assolutamente resistere, perché ci riposiziona in quel paradigma dell'assenza di resistenza, vedo di chiarire. In sé, il problema della decrescita, perché no? Perché no? Poi possiamo entrare nel merito del perché noi interiorizziamo, no, un'idea di autolimitazione a fronte di un'espropriazione sempre più violenta e forte, perché questo già è un primo interrogativo. Due, ha in sé la questione del mito. Allora, Roberto prima richiamava ieri il raduno leghista. Io credo, mi sbaglierò, ma giusto per fare un esempio cogente, che quella situazione ci dice che quella è una forza che ha delle vere possibilità di cavarsela, perché è stata capace di inscenare una tragedia classica in chiave attuale e mediatica, dando tutti gli apparati del rituale, l'assassinio del padre, la catarsi collettiva, l'acme del coro che, come dire, implicitamente evoca. Se noi non capiamo quanto potente e moderna è quell'apparente scena neotribale, non capiamo che cosa sia il codice della comunicazione attuale. E io credo che se c'è una forza che è in grado di farci conti e forse di scamparsela nel marasma attuale, sia quella che ha cavalcato appunto un mitologema. Ecco, io credo, sto lanciandola in maniera pesante, che il paradigma della decrescita vada in quella direzione, cioè vada nella direzione del mito. E il mito, quando diventa strategia dell'informazione, è sempre di per sé mortifero, è sempre di per sé, non è parola mia, su questo io riconosco il debito, repressivo. Ed è questa dunque la mia preoccupazione, non c'è equiparazione, c'è, se vogliamo, equiparazione in un codice economico-linguistico che svolge una medesima funzione, e la funzione è quella dell'interiorizzazione della propria autolimitazione, che è una autolimitazione, un impoverimento, per dirla con Spinoza, esistenziale. Allora, quei momenti di rottura e di discontinuità che evocava Roberto, a mio parere, sono difficilmente programmabili, ma sono proprio l'innervarsi a condizioni, situazioni, relazioni date, di momenti in cui si coagula un potenziale forte che è in grado di fare un'azione di verità, no? Un'azione di verità. In quel momento, se noi accettiamo che queste sono situazioni in transito, attenzione, qualcosa si rompe del meccanismo invece di azzeramento di ogni forma di criticità, che poi vuol dire di ogni forma di pensare altrimenti il modo di vivere. Ma, ripeto, dobbiamo pensarne la transitorietà. È una transitorietà che non deve essere pensata come un limite, quanto come un'apertura che dimensiona, come dire, percorsi aperti. Ora, io credo che dietro il discorso appunto decrescita, poi ce ne sono altri un po', come dire, neomessianici che si vanno avanzando, ci sia un problema molto grosso che sta pervadendo anche un po' i dibattiti nostri, che è un problema molto antico, chi mi conosce lo sa, insomma io ci batto sempre, che è il discorso della riduzione dell'uomo a condizione natura arcaica, e che esclude dalla dimensione dell'umano tutta la dimensione tecnica. Allora, io lì sono convinta invece che se una possibilità abbiamo noi, dico nelle forme sociali, queste sì che mi premono e mi interessano, queste forme si danno nell'espressione tecnica in grado di auto-innovarsi. Invece c'è in Latouche, in maniera, non in lui, sempre negli epigoni, che è sempre peggio poi, come dire, un occhieggiare a una sorta di neoromanticismo, di neopauperismo and so on, che in qualche modo, come dire, spingono a una visione nostalgica e poco progettuale delle possibilità in atto. Questo è un momento ricco che ha tanti segni diversi, dei rischi di mitologemi nuovi, e che però vanno riposizionati qui sì materialisticamente in quella che è l'autocreazione di possibilità aperte, autocreazioni.
Yeah. Spero di no, ma ho la sensazione che li facciano persino, insomma, in cui sei un miserabile, bene, ti faccio la tua casetta di cartone ma con due ruote e dentro un sacco a pelo di plastica in modo che tu possa continuare a vivere ai margini come a cui sei stato destinato.
Però di design.
Sì, cioè, certo. Bisogna pur mettere le passioni al lavoro, la propria intelligenza al lavoro, se no siamo qua a vendere...
Altro. Le parole che vengono usate dalla decrescita, che vengono sussunte dalla decrescita, sono forse qualcosa di cui, quindi il linguaggio usato dalla decrescita, forse è qualcosa di cui però possiamo riappropriarci, perché effettivamente, come forse sosteneva lui, riescono ad arrivare a qualcosa che può far uscire i discorsi che ci facciamo dall'autoreferenzialità. Ovvero possono essere, cioè, il ridare senso alle parole, al linguaggio, può diventare qualcosa che ci fa uscire l'autoreferenzialità, che ci aiuta a parlare. Quindi non è il paradigma della decrescita forse che dobbiamo portare avanti, recuperare, perché ha tutto quello che è. Cioè, a Venezia adesso ci sarà la terza conferenza della decrescita e il neomessianesimo va... Cioè, alcune delle persone che sono all'interno delle organizzazioni della festa della crescita non sono neomessiani, sono proprio... cristiane, sono proprio nel senso c'è una religiosità che è proprio vera, però se non si recuperano quei termini che vengono inflazionati, retoricizzati, non perdiamo un'occasione, non è la decrescita il termine, ma è tutto quello che si porta dietro.
Sì, sentiamo altri magari, perché poi su questo io posso scalerare.
Anche una critica profonda al modello di democrazia che non è più attuabile, non è più praticabile, e ci sono delle conflittualità che non comprendono. Quando si parlava di organizzazioni di superazione di superare l'orizzonte fordista, quando inizia a tramontare il sole fordista, si riapre quello della gilda medievale, di quelli che si riconoscono nella corporazione, nell'ethos, il nomos della terra. Insomma, ci sono dei pericoli, secondo me, che sono più che novecenteschi, risalgono proprio a una dimensione antropologica del sangue, forse l'eclisse della ragione è anche un'eclisse in una ragione tecnica che non è più critica, che non è più una tecnica che serve all'uomo, ma è una tecnica contro l'uomo, una tecnica del potere che non è più cura, ma è espropriazione della cura, espropriazione del corpo. E su questo io vedo una preoccupante, come dire, linea di frattura tra i linguaggi e una impossibilità di comunicare, perché non riesco a trovare un modello di equilibrio tra proposte che poi si polarizzano e sono pura conflittualità. E su questa pura conflittualità, secondo me, il neoliberismo ha molta forza, perché ha il coltello dalla parte del manico, avendo gli strumenti di produzione anche di linguaggio e di comunicazione, diciamo che riesce a ritorcere, a soffocare la reazione, ecco, da questo punto di vista. Mi sembra che ci sia una preoccupante abbassarsi del livello medio di possibilità di confronto democratico, ecco.
perché poi sulla lotta poi ci sono le classiche forme antagoniste su cui poi ci si può ritrovare nel Novecento anche lì molto facilmente.
Beh, io non voglio fare una discussione sulla decrescita, eccetera, però io trovo due limiti su questo discorso della decrescita. Allora, trovo una cosa positiva, se il termine decrescita, come molti sostenitori della crescita declinano questo termine, e posso essere anche d'accordo, sono portati alla smitizzazione del concetto di crescita economica, purché questo concetto di crescita economica sia sostituito da un termine che adesso lo dico qui brutalmente, è il termine di sviluppo umano, perché tra sviluppo e crescita non sono sinonimi, ma sono due concetti molto differenti. E se il discorso della decrescita è finalizzato all'idea di pensare un modello di sviluppo umano, su questo c'è un campo molto aperto, e ovviamente la discussione è su quale tipo di sviluppo umano possiamo ovviamente riferirci. Le parti che mi lasciano più perplesso sono due punti. Il primo è che l'idea della decrescita spesso viene declinato all'interno del paradigma della scarsità. Il paradigma della scarsità è una delle più grandi gabbie all'interno del quale noi siamo collocati. È il paradigma del debito. Potremmo oggi tradurlo col paradigma del debito. C'è un debito, è un vincolo, è un vincolo che viene presentato in maniera oggettiva, c'è, è esterno, è esogenamente dato, e con i quali dobbiamo farci conti e che vincola le nostre capacità di potenzialità. Allora, il paradigma della scarsità è un paradigma che oggi, molto più di ieri, proprio non esiste. Non perché, certo che se uno dice, se facciamo riferimento ai minerali, alla finitezza della terra, eccetera, è chiaro che c'è un problema di scarsità. Però se noi pensiamo al fatto che oggi meccanismi di valorizzazione e di accumulazione sono sempre più basati su beni che non sono scarsi, sono i beni materiali, i beni comuni, la conoscenza. Anzi, la conoscenza, con tutti i suoi addentellati, le sue tassonomie, classificazione, eccetera, più viene prodotta, più si scambia, più cresce. Quindi siamo all'interno di un meccanismo di accumulazione che, in cui la quota di produzione materiale, almeno per quanto riguarda, ma anche questo anche in Cina e in India, no? Tende a decrescere in maniera pesante. E la quota di ricchezza prodotta da attività non direttamente legate alla materialità, quindi a beni tangibili fisicamente definibili, aumenta più. Questa è una delle forze del capitalismo anche, di capacità di salto di paradigma. E quindi all'interno di questo contesto l'idea della scarsità, secondo me, dovrebbe essere assolutamente ribaltata, perché questa è una gabbia. È un autovincolo che ci poniamo. E da questo autovincolo viene fuori il secondo elemento che mi lascia perplesso sulla decrescita, per cui l'unica soluzione è un discorso di compatibilità rispetto a questo vincolo della scarsità, che fa sì che allora tu non vai a intaccare, questo lo diceva prima Tiziana, quindi ripeto lei, non vai a misurarti o a interagire con quelle che sono le modalità di organizzazione della produzione di ricchezza, e quindi i meccanismi di sfruttamento, eccetera. È un po' come fare esodo. Io personalmente ritengo oggi che se era possibile un esodo, quindi una sottrazione nell'ambito della produzione fordista, perché comunque avevi un'alternativa fuori dalla materialità della produzione, e quindi l'esodo consisteva nel ridurre il tempo di lavoro in favore del tempo di vita, fino a pensare organizzazioni di vita alternative, che potevano essere le comuni degli hippie, adesso dico un esempio del cazzo, per intenderci, no? Quindi c'era un'alterità. Oggi, in cui, come dicevamo prima, tutto il nostro essere vivente è all'interno di un meccanismo, tu la possibilità di esodo ce l'hai non attraverso un'alterità, e quindi non è più esodo in senso stretto, ma ce l'hai nel deturnare questa capacità di valorizzazione attraverso forme di eccedenza che fuoriescono un meccanismo di controllo, e quindi all'interno di proposizioni di modelli di sviluppo umano diversi, che non sono l'esodo della comunità hippie, per intenderci, cioè quello della sottrazione, anzi è l'intervento nei meccanismi di produzione oggi per completamente stravolgerli. Allora, la pericolosità, tra virgolette, come viene declinata una certa idea di decrescita, è proprio l'idea del ritorno a un concetto di naturalità che è di rossoiana memoria, in un certo senso, che molto può dar adito anche a meccanismi regressivi pericolosi e reazionari da questo punto di vista. Quindi, voglio dire, se invece decliniamo la decrescita in senso propositivo come idea di nuova forma di sviluppo, allora su questo ne possiamo discutere. Ma il modo con cui la decrescita, nella maggior parte delle pubblicazioni, tipo quelle di Buonaiuti o di altri, vengono declinate, mi sembrano forme un po' antistoriche. Io non sono un amante della tecnologia, per dire, del fatto che la tecnologia salva o risolve qualsiasi problema, figura, anzi, perché la tecnologia non è neutrale, esogena, ma è un prodotto dell'agire umano. Ma è chiaro che già oggi noi vediamo una serie di possibilità di alternative, di alternatività. E allora su questo che dobbiamo ragionare.
Posso dire solo una cosa perché mi inquieta? Cioè, abbiamo toccato un tasto scottante. Vabbè, insomma, a costo di sembrare provocatoria, perché poi tanto è un dibattito che attraversa anche tutte le forme, no, di posizionamento che sono state citate prima e che ci sono prossime. Io ho una preoccupazione a questo riguardo, ma molto grande. Allora, condivido con Andrea un passaggio e addirittura preferisco esprimerlo in maniera netta. No, neanche un po'. Comunque, che cosa c'è dietro queste forme del discorso sociologico? Perché poi bisogna anche ben intendersi sull'apparato disciplinare che viene messo in campo. C'è l'idea che si dà per scontato un modello, e a partire da quel modello e da quello che quel modello ha prodotto si prendono le misure per arrangiarsi, no? E questo mi trova, come dire, straordinariamente allibita, perché quanto diceva Andrea rispetto ai meccanismi della conoscenza, ma sono veri anche a un livello molto più banale. Di quali limiti stiamo parlando? Noi oggi potremmo nutrirci benissimo tutti e in maniera soddisfacente, se non fosse che i terreni sono espropriati dalle multinazionali, sono monocolture, no, diffuse, sono terreni inariditi e impoveriti, e dunque cosa facciamo? Facciamo la filiera corta e ci facciamo l'orto domestico, o mettiamo la gallina sul balcone come stanno facendo in Francia? Cioè, adesso sto estremizzando e sono volutamente provocatoria. Sono forme di autoriduzione che non, come dire, che accettano di fatto una sconfitta. E questa sconfitta passa a livello di quel desiderio che, ripeto, non è mancanza il desiderio, è proposizione progettuale di esistenza che noi non usiamo neanche più, come dire, pronunziare. Allora, questa sconfitta bisogna tirarla fuori, perché sennò costituisce un gap grave
in un'articolazione ricca dei movimenti in questa fase, che ha però, a mio avviso, all'orizzonte sempre l'incombere di quella, come posso dire, consolazione mitologica, che è quella di rivivificare un radicamento, un'appartenenza, un'identità. Pensate a quante di queste cose già proprio la tanto evocata Lega ha saputo già fare in tutti questi anni, no? Quando noi in maniera magari un po' irriverente dicevamo ma cosa vanno a fare vicino al Dio Poco l'ampolla in mano, in realtà hanno capito una cosa antica quanto il mondo, no? Io prima di sfuggita citavo Wilhelm Reich, sarebbe il caso forse di riconsiderare davvero certi versanti del pensiero. Quando ci si dice, a fronte di un'espropriazione reale, concreta, delle soggettivazioni, che cosa sia la risposta identitaria? La risposta identitaria non è un escamotage banale, produce realtà. Se noi non capiamo questo, per quello che io, come dire, sulla decrescita tanto mi inquieto, certo, è produzione di realtà. Nel momento in cui io attivo un dispositivo comunicativo, devo riconoscergli la potenza di creazione di realtà, perché altrimenti cado, no, in un dualismo veramente vieto e abbastanza volgare, per cui mi dico la realtà è qui, poi tutto quello che è il decor che ci scorre attorno, ma sì, non impatta. Impatta e come? In questo momento. Quindi la mia inquietudine che riguarda tutto il versante, abbiamo detto decrescita, potremmo dire paesaggismo, potremmo dire tante forme dell'arte contemporanea, sarebbe lungo, no? Tante forme anche dell'idea di pensarsi come il soggetto frammentato di cui parlava Cristina prima, ha messo tutto al lavoro, bisognerebbe andare a vedere il versante dell'autonarrazione e di pretesa ricollocazione consolatoria che si fa, perché è un meccanismo quasi come dire immediato che scatta, no? Che scatta e passa attraverso i corpi, passa nelle relazioni. Allora, a mio avviso, il passaggio in questo momento forte sul discorso di dire se non mettiamo in discussione quello che ci viene offerto come il piano unico di referenza possibile, a mio avviso non ne usciamo.
Io voglio dire ancora una cosa. Tu hai citato Reich, che è un autore importante e fortunatamente tradotto ampiamente in Italia fin dagli anni ancora prima, fine anni 60, da Sugarco. C'è però un altro che in Italia non conosce quasi nessuno, Karl Plattner, che sviluppò un percorso molto simile a quello di Reich, ma che secondo me è una figura ancora più interessante, perché lui, oltre a essere un fine analista della questione sessuale, della miseria sessuale tra i giovani e soprattutto nelle carceri, era stato anche il comandante militare della struttura del comunismo di sinistra in Germania, insieme a Max Scholz. Eppure è una figura in Italia praticamente sconosciuta. Mi pare che solo Nicola De Feo ha lavorato sui suoi testi, ne parla nei suoi libri. Questo lo ricordo perché come accennavo prima, queste questioni che hanno una forte valenza attuale attraversano la vicenda catastrofica del Novecento. Quello che diceva prima Flavio a proposito dell'autocostruzione della miseria, della sopravvivenza compatibile. Anche questo è un pezzo delle risposte mancate che furono date alla rottura del 68. Il neocristianesimo lo stesso, allora non si parlava di decrescita ma si parlava di crescita zero, ti ricordi? Cioè si è ancora dentro quelle questioni, perché l'intero ciclo post-fordista, che altro è se non un tentativo di risposta da parte del capitale alla crisi del comando sul lavoro? La forma sindacato non è semplicemente la forma del Novecento, è la risposta che è stata data alle insorgenze rivoluzionarie. Allora, se rinunciate a cercare di fare la rivoluzione, vi diamo il frigorifero, la macchina, il sindacato e la democrazia. Questo è stato il succo del Novecento. Oggi, nell'idea che non esistono più le classi, che vuol dire che non esiste più nessuna capacità e possibilità per la povera gente, per i proletari di difendersi, il delirio neoliberista si è spinto molto avanti fino ad abolire sostanzialmente l'idea stessa di società, no? La matrice è quel discorso demenziale della Thatcher quando disse che non esistono classi sociali, esistono solo individui e le loro famiglie, no? Ma è tutta una catena di movimenti, di risposte, di tentativi, di fallimenti. In questo senso è utile ritornare su quello che ci piace, rispetto al quale ci sentiamo vicini del Novecento, ma andando anche più indietro, perché la questione dello sviluppo, la contraddizione tra sviluppo delle potenzialità umane e sviluppo dell'economia, stava abbastanza dentro le teste dei primi proletari di fronte alle prime fasi, ancora non proletari, ancora lavoratori artigiani o contadini che vivevano in villaggi con un modo di vita. E la stessa questione della tecnica, non ha molto senso continuare a pensarla solo a partire dal polo capitale, dallo sviluppo del capitale. C'è un libro bellissimo che io purtroppo ho conosciuto di recente, Clifford Conner, Storia popolare della scienza. È una storia di come l'umanità a livello proprio mondiale, dalla preistoria in avanti, ha sviluppato delle tecniche per vivere, e questo sviluppo sociale ha poi prodotto quello che nelle storie della scienza o nella filosofia della scienza diventa quella storiella che ti raccontano a scuola, ma è andata diversamente. Ecco, sono tante cose, evidentemente non possono stare né dentro un singolo numero di una rivista, né dentro la discussione di una sera, ma sono le cose che ci stanno di fronte. Ci stanno di fronte in un orizzonte che per me è di catastrofe, cioè di affrontamenti drammatici e tragici, dove verranno giocate tutte le carte. Ragionare sull'oggi pensando a ieri, anche noi stessi, perché è giusto quello che ha ricordato all'inizio Andrea, cioè che questa rivista è nata in un momento di effervescenza controculturale, i nuovi centri sociali degli anni 90, eccetera. Però allora questo nostro sviluppo avveniva nell'ultima fase dell'idea che ci fossero soldi per tutti, possibilità per tutti, e molte di queste energie sono state poi recuperate proprio da questo meccanismo di valorizzazione della creatività, delle intelligenze, eccetera. Oggi è diverso. Oggi non ti danno un cazzo, non è che c'è molto da... e questo... non nei termini schematici che spesso sono stati posti del nesso crisi, possibilità rivoluzionaria, ma come realtà dell'esperienza, se trova le maniere di condensarsi, fa la differenza. I momenti di discontinuità, è vero, non possono essere previsti, e c'è sempre un'eccedenza anche rispetto a quello che noi possiamo immaginare, ma la valorizzazione proprio di questo elemento della discontinuità, che è l'elemento della rottura, in un quadro che invece è normato a livello più basso, perché oramai se parli male di un poliziotto sei una belva sanguinaria, no? Va secondo me posto con forza, sia sul piano teorico, sia nel modo di porsi come individui. Ecco, questo poi chiaramente ci si trova per mettere in comune delle idee che si sono formate in discussione e degli spunti che poi non si sa dove possono andare a parare. Però insomma, il bello della situazione è che stanno ritornando attuali un'infinità di temi che erano stati dati per sepolti. Anche Bruno lo diceva e lo racconta bene nel suo libro, parlando degli Stati Uniti. Tanti elementi di quella che una volta era chiamata la questione sociale sono ritornati a essere proprio nella vita di un sacco di gente che si è trovata sbattuta fuori di casa, e a quel punto ha incominciato a ragionare un po' di più di quanto gli era dato di fare prima, perché la questione è che non c'è il tempo per pensare una vita, e non c'è la possibilità per provare a farla con qualcuno. Perché una volta uno dice: faccio le mie 8 ore e poi ne ho altre 8 per farmi i cazzi miei. Adesso tutto viene succhiato sia come tempo, ma come energia mentale.
Se posso aggiungere una velocissima cosa, però è vero che la situazione di crisi che si vive oggi rimette in movimento una serie di contraddizioni che ricordano degli elementi di potenziale conflitto che anche la storia del Novecento ci ha tralasciato. Però io vorrei ribadire il fatto che le modalità e le forme con cui tale situazione di potenziale conflitto oggi si manifestano, almeno questa è la mia opinione, non sono riducibili alle forme della rappresentanza che avevano 30 o 40 anni fa. E questo è un elemento di discontinuità e sui quali non possiamo far finta che non esistano da questo punto di vista. E aggiungo anche che la situazione di crisi per noi è deleteria, perché non è vero che quando c'è una situazione di crisi si sviluppano le rivoluzioni. Quando ci sono le situazioni di crisi si fanno le rivolte, si fanno le rivolte del pane, si fanno le rivolte legate alla contingenza, perché i processi di trasformazione avvengono quando la pancia è piena. Questo è quello che la storia ci insegna, e sicuramente questo è un elemento su cui noi dobbiamo farci meno illusioni sul fatto che situazioni di crisi, di peggioramento delle condizioni di vita, tendono più a forme di regressione che a forme di avanzamento. Possono generare conflitto, possono generare rivolte, possono generare tumulti, possono generare degli elementi, degli scoppi, però che sono puramente forma di reazione rispetto alla condizione che ti viene imposta. Però se noi vogliamo pensare a un processo di trasformazione che sia in grado di sedimentarsi e di arrivare veramente a dei cambiamenti in senso positivo, e questo la situazione di crisi non ci aiuta.
Solo un chiarimento, io non intendevo andare a pescare nel Novecento, volevo dire un'altra cosa. Che noi, così come fa la Lega che va a pescare nel Dio Po, eccetera, siamo nella possibilità di andare a trovare i nostri amici lungo l'intero arco dell'esperienza umana, sociale, affratellarci con tutti quelli che hanno cercato di vivere diversamente, che hanno posto delle questioni che sono state sempre squalificate sulla base dell'ideologia del progresso, del fatto che la gente comune ha sempre bisogno di qualcuno che gli insegna che cosa fare, eccetera. Noi abbiamo la possibilità di totalizzare l'esperienza umana nelle sue dimensioni più ampie. Siamo fuori dalla separazione tra città e campagna, che ha comportato la svalutazione delle genti che vivevano in campagna. Ci siamo fuori per un'infinità di motivi. Ecco, questo intendevo. Poi la questione della crisi è una questione estremamente complessa, perché a seconda di come erano messi i poveri, hanno potuto rispondere in maniera diversa, così come rispetto alla guerra, no? La guerra è un grande trauma, di per sé non è che porti a una radicalizzazione, no? Può portare a... Però la questione è che questo è il quadro in cui ci troviamo. Quindi è giusto porre tutta l'attenzione agli elementi regressivi, però questi stessi elementi regressivi sono condizionati, così come lo siamo noi. Questo il discorso sarebbe molto lungo. Non so se sono d'accordo sul fatto che la Lega oggi si porti bene e sia in grado di rinascere. Vedremo. Perché è comunque un grande pacco. La cosa salta fuori. Continuamente cercare di ripetere il discorso, ma dopo che te l'hanno menata per 20 anni, fasemis gay, adesso c'è Zaia in televisione che dice abbiamo 150.000 disoccupati, ma come eravate così bravi a fare is gay? E questo è un elemento della situazione.
Però resisteranno meglio degli altri.
Sai che possiamo chiudere.
Grazie a tutti. Grazie.